E qua vengo anche alla tua domanda, perché? Perché se io voglio fare massa, allora probabilmente organizzo un webinar online, no? Cioè il digitale scala, il digitale è scalabile per definizione, però non va in profondità come fa un evento, molto spesso un evento fisico, soprattutto se voglio far incontrare tra di loro le persone. E quindi questo invece è un lavoro di qualità, quindi vanno anche posti, secondo me, a livelli e momenti diversi del famoso famigerato funnel di acquisizione.
Hai mai provato a pensare qual è il significato di un evento? E soprattutto, cosa unisce davvero le persone? Ciao, io sono Stefano Briglibongi, co-founder di Campai, e questo è Event Talks, il podcast sugli eventi. Campai è la piattaforma amica delle aziende che vogliono pianificare i propri eventi in modo semplice e innovativo. In ogni puntata intervistiamo un ospite per farti raccontare il mondo degli eventi da chi li vive in prima persona e li organizza. Una nuova puntata ogni martedì alle 7. Clicca sul pulsante Segui per non perderti le prossime puntate. Ciao e benvenuti a questa primissima puntata di Event Talks, il podcast in cui vi faremo scoprire che cosa si nasconde dietro al mondo degli eventi e soprattutto perché oggi sono così importanti. Io sono Stefano, nato ingegnere, cresciuto consulente ed immerso da vari anni già nel mondo degli eventi, specificamente per aver fondato Campai. Campai è una piattaforma che si occupa di semplificare e digitalizzare tutta quella che è l'organizzazione degli eventi, nello specifico aziendali. Oggi, in questa primissima puntata, parleremo di un tema un po' strategico, l'event marketing, citando un brand molto noto, Red Bull, e come ha saputo utilizzare l'event marketing per arrivare ad essere il brand che è oggi, ma anche ne discuteremo con un invitato molto speciale, un esperto di marketing, consulente di digital marketing, docente alla IULM, ma anche scrittore, diciamo una persona piena di risorse. Con noi oggi Gianluca Diegoli. Benvenuto Gianluca.
Grazie, grazie a tutti, anche chi ci ascolta e ci guarda.
Allora Gianluca, la prima cosa che ti volevo chiedere è un attimo di presentarti e di raccontarci un pochino di te.
Beh, io riprendendo il tuo filo, diciamo che nasco ragioniere, cresco bocconiano, quindi forse non è stata una grande, però diciamo ho lavorato, lavoro no, nel marketing ormai da 20-25 anni, ho attraversato un po' tutte le fasi, quindi del digital, dell'online, dell'offline, dell'omnichannel, tutte le varie mode possibili e immaginabili, diciamo, di questo mondo, e ho anche così trovato un mio equilibrio tra scetticismo e entusiasmo, ecco, diciamo così.
Bene, bene. Allora, per chi magari ci sta seguendo, che per caso non dovesse conoscerti, perché ormai ti conoscono online quasi tutti, e diciamo che per me personalmente, anche per chi non conosce il mio background, perché è una cosa che fra le poche che non ho citato presentandomi, e per me personalmente è un onore averti qui. Io mi sono occupato fino a veramente poco fa, ma ancora tuttora, di marketing in Campai nello specifico, quindi per me sicuramente è una cosa molto, molto importante averti qui, che tu abbia deciso di partecipare alla nostra primissima puntata. Allora, per rompere il ghiaccio volevo giusto partire parlando dell'esempio che ho citato all'inizio, ovvero Red Bull. Perché Red Bull Eventi? Diciamo che Red Bull ha saputo utilizzare molto l'event marketing, non solo l'event marketing, ma qualsiasi tipo di trovata pubblicitaria che poteva essere camuffata anche in modalità di evento e anche riutilizzata. Partendo da un qualcosa di, diciamo, dell'iperspazio, per citare giusto un esempio, per chi non conosce, diciamo che la Red Bull ha organizzato un lancio dalla stratosfera con Felix Baumgarten, diciamo che si chiamava Stratos, è stato un evento epico di qualche anno fa, e l'hanno seguito addirittura 8 milioni di persone, quindi diciamo che le persone sono rimaste affascinate. Il brand, diciamo che sicuramente ha preso molto più piede, molto più interazione a livello digital. E le persone conoscono l'evento, ma non conoscono che cosa c'è stato dietro a questo evento, in particolare la loro strategia di event marketing. Quindi un po' le citeremo durante questa puntata. Volevo partire parlando del motivo per cui, secondo te, un'azienda come Red Bull ha bisogno dell'event marketing per promuovere il proprio brand.
Allora, sicuramente tutti i brand, tutti i prodotti che fanno parte di quell'area, diciamo, della socializzazione, no? Gli alcolici, le bevande, il cibo, tutte queste cose hanno bisogno di far socializzare un po' i propri clienti, no? Non è un caso che molti brand di wine, spirits, come si dice nella industry, organizzano continuamente o sponsorizzano grandi eventi, no? Perché sono affini, diciamo, al loro core business. Quindi l'evento, nel loro caso, è far incontrare le persone, e far incontrare le persone è anche, diciamo, un job to be done a volte, insomma, delle bibite più o meno alcoliche, insomma. Quindi in quel senso lì ci stanno ovviamente gli eventi. Poi dentro la parola eventi, e questa è una cosa che magari esploreremo, ci stanno tantissime cose diverse, no? L'evento di qualcuno che va nello spazio è una persona che fa una cosa incredibile e 8 milioni di persone che lo guardano. Però ci sono anche eventi come, che ne so, il concerto, dove sì, c'è una persona che fa qualcosa di straordinario, c'è un brand magari, ma ci sono persone che interagiscono tra di loro. Ma poi c'è l'evento con 10 manager, 10 persone che però sono... C'è assolutamente bisogno, no, che parlino, interagiscano tra di loro e col brand, dove ci sono dei numeri piccolissimi, dove il valore comunque apportato è comunque enorme, no? Quindi, secondo me, parlando di event marketing, proprio dobbiamo capire tutte le sue varie sfaccettature possibili, no? Ovviamente Red Bull è un brand B2C, un brand mass market, ha bisogno di numeri, ha bisogno di awareness, ha bisogno di essere top of mind. E cosa c'è di meglio, no, di organizzare una cosa che 8 milioni di persone guardano, no? Come si diceva, ogni brand deve diventare una media company, e loro hanno preso la lettera, questo comandamento.
Sì, su questo tema, proprio il concetto di che cos'è un evento, diciamo che noi in Campa ci scontriamo tantissimo con questa cosa qua, perché nel momento in cui parli alle aziende e inizi ad interloquire con delle persone che magari organizzano una parte delle cose che hai citato tu, per loro quello vuol dire evento, ma in realtà l'evento è ampissimo, ma non solo in azienda, ovunque, no? L'evento può essere qualsiasi tipo di occasione in cui si aggregano delle persone con uno scopo preciso. Adesso parliamo di marketing, ma possono esserci tantissimi altri obiettivi, certo, che vanno fuori da questo, no? Quindi effettivamente hai fatto bene a puntualizzare una cosa molto, molto vera, no? Un evento, un banalissimo business lunch in ufficio per creare coesione fra delle persone che magari si vedono poco perché o non sono in ufficio o perché sono dislocate.
Che poi banalissimo è, attenzione, sono solo 10 persone, è tutto molto banale, ma deve essere tutto perfetto. Se vengono 3 grandi tuoi clienti da Hong Kong, che sono fatti una settimana in giro per il mondo, non è che gli puoi, sono solo 3 persone, ma
certo,
tremano i polsi comunque, no?
Assolutamente, infatti, però probabilmente un po' più banale di, certo, lanciare una persona dallo spazio, è questo.
Sì, questo sicuramente. Questo il gigante è un po' meno complicato.
È un po' leggermente più complesso. Senti, vorrei fare giusto un passettino indietro. Perché secondo te invece è importante fare marketing oggi, nel senso a livello, in senso lato, anche per le aziende, no? Perché poi l'azienda è per le aziende che operano nel B2B, scusami. Diciamo che è qualcosa che si sente parlare tanto oggi e di cui effettivamente diciamo sono topic che vengono toccati molto spesso, ognuno ha la propria opinione, volevo sentirla tua dato esperto trasversale.
È anche immerso molto spesso in un mondo davvero B2B di cui molto spesso si parla poco, ma che è anche un grande fruitore, no, degli eventi, a volte diciamo un po' per tradizione, senza magari un piano strategico dietro o magari senza avere un'idea di che cosa ci vogliamo tirare fuori, no, da questo evento, però si ha un po' a livello epidermico la sensazione che dobbiamo fare qualcosa, dobbiamo incontrare i nostri clienti fondamentalmente. E quello che sta cambiando a livello di marketing, soprattutto nel B2B, è il rapporto e la collaborazione tra forza vendita o che dovrebbe cambiare è forza di marketing, no? Dove molto spesso il marketing, che era poi quello che doveva organizzare l'evento faccia a terra, così, sì, negli ultimi 5 minuti doveva fare...
E fare il suo lavoro.
E fare anche il suo lavoro, che però veniva sospeso normalmente, quindi il marketing non lavora per 2 mesi perché c'è la fiera, questa è la grande verità del B2B. Adesso si comincia... collaborare o si deve cominciare a collaborare, quindi il marketing comincia con le azioni di riscaldamento delle lead, di acquisizione, di conferma della partecipazione, fino ad arrivare magari il matching delle agende e anche a tutta l'automation che c'è dopo un evento. Cose che molto spesso in modo scriteriato vengono dimenticate, no? È un grande classico. Abbiamo incontrato un sacco di gente agli eventi, alla fiera o all'evento, ma dovevamo inserire il CRM? Sì, adesso lo facciamo, e poi le cose
passano. Si è visto.
Ma perché a volte il marketing non è formato o non ha la sufficiente forza o non c'è abbastanza coordinazione con la forza vendita? Questo è una grande occasione perduta.
Capita spesso, no? Del tipo, adesso facciamo tutto, ci occupiamo di inserire tutto perché l'evento è andato benissimo e raccoglieremo un sacco di frutti. Mesi dopo, il vuoto. No?
Sì, dici,
ma
ecco.
Quindi questo investimento enorme, no? Tra l'altro poi arriva che i batti pugni. Cosa è successo?
Non abbiamo venduto, no? Oppure, cioè, a volte c'è incertezza sull'obiettivo, no? Questo è, secondo me, molto importante invece, no? Cioè, perché c'è sempre qualcuno che poi si lamenterà se l'obiettivo non è ben specificato, no? Sono venute poche persone. Ah, non abbiamo venduto. Ah, le recensioni o i feedback non sono stati così. Ma qual era l'obiettivo? Cioè, era vendere, era interessare le persone. Chiaro che se i feedback non sono buoni, probabilmente comunque qualcosa è andato storto. Però dobbiamo valutare prima, no? Io, nella mia esperienza anche in azienda, spesso c'erano di questi misunderstanding, per cui si faceva qualcosa e il direttore marketing diceva, beh, noi abbiamo portato queste persone, il direttore vendita diceva, sì, però non abbiamo venduto niente.
Allora
dicevo, ok, però dobbiamo deciderlo prima, no? E siccome fare brand e fare vendite nella stessa cosa, almeno in teoria, ma anche nella pratica, farle contemporaneamente è molto difficile, quasi impossibile, probabilmente dovremmo anche capire un po' prima, diciamo, che cosa ci aspettiamo e misurarlo in modo accordingly, insomma.
Assolutamente, ma anzi, parlando proprio del tema obiettivi brand, secondo te gli eventi, poi nello specifico hai citato alcune tipologie di eventi per il B2B, però prendendoli anche in senso lato, no? Parlando anche di come, certo, Red Bull lo sta facendo, l'evento, qual è il valore che veramente gioca, per cui gioca a favore del brand? E poi anche quali sono quelle cose che nel momento in cui fai un evento per il brand o per fare comunque valorizzazione del brand non puoi assolutamente mancare. Cioè, come stavi, ne hai citati già alcuni, però giusto per avere un'idea un pochino più...
Guarda, ampia. Io ho questa sensazione che è stata anche accelerata dal post-Covid, eccetera, no? Che ci sia una grande polarizzazione nelle aspettative delle persone, per cui... o è una cosa che davvero vale la pena, o altrimenti me ne sto a casa e guardo il webinar, o addirittura mi registro e poi me lo guardo quando pare a me, no? E c'è una polarizzazione incredibile. L'evento che non è né carne né pesce, secondo me, deve scomparire o tenderà a scomparire. E qua vengo anche alla tua domanda. Perché? Perché se io voglio fare massa, allora probabilmente organizzo un webinar online, no? Cioè il digitale scala, il digitale è scalabile per definizione, però non va in profondità come fa un evento, molto spesso un evento fisico, soprattutto se voglio far incontrare tra di loro le persone. E quindi questo invece è un lavoro di qualità, quindi... vanno anche posti, secondo me, a livelli e momenti diversi del famoso famigerato funnel di acquisizione. Detto questo, io ho sempre un po' il terrore che in azienda si misura ciò che è facile da misurare e si ignora ciò che è difficile da misurare, no? Che non equivale a dire è importante o non è importante.
Spesso si tende a dire...
Spesso sono cose difficili da misurare, ma che sono importanti, però siccome sono difficili da misurare, Non le misuriamo. Ecco, molto spesso un evento è importante perché ti lascia, diciamo, una memoria molto più consistente, molto più duratura, no? Rispetto a cose che sono più scalabili, banner, video, eccetera, anche se questi fanno molti più numeri. Quindi il marketing è sempre un po' mix di dati e di arte e scienza,
sì,
no? Arte
secondo scienza. Me c'è anche un tema, poi vorrei anche sentire la tua opinione, più che altro sull'online-offline, cioè il fatto che l'evento, essendo un oggetto, comunque un contenuto che è completamente offline, si tende a deprioritizzare in termini di misurazione, perché si tende a dire: mi è difficile misurarne il vero impatto, a meno che io non riesca a farlo tramite aver tracciato una quantità di lead generati, poi questo che tipo, certo, di impatto ha avuto, no? Quindi non so se anche tu credi che sia questo motivo o ci sono delle scuse dietro a questa cosa qua, perché io lo vedo molto spesso, no? Anche perché poi l'evento fa reputazione, fa brand e, come ben sappiamo, misurare effettivamente che tipo di impatto ha un'attività sul tuo brand non è facilissimo.
Non è facile,
no?
Certo.
Però secondo me c'è anche una componente, diciamo, offline, online, soprattutto per gli eventi in presenza. Poi gli eventi online è già più facile, forse per quello si va di massa, come dicevi tu.
Beh, ci sono, cioè io ho fatto, diciamo, la direzione marketing per un sacco di anni, quindi è chiaro che c'è sempre questo dualismo, no? Cioè faccio qualcosa di più verso la parte bassa del funnel, quindi faccio una promozione, ma intanto incasso, oppure facciamo un evento che magari, diciamo, semino, no? E poi raccoglierò, ecco, dipende molto anche dagli obiettivi aziendali. E bisogna stare molto attenti a lavorare solo per trimestri, insomma, in questi anni l'hanno visto, no? Cioè, perché si rischia di raccogliere tutto e non seminare niente, no? Detto questo, bisognerebbe misurare qualcosa. Io credo che si possa fare tanto ancora per andare avanti anche sulla misurazione di cose che sono più intangibili, come gli eventi fisici, per esempio, no? Come io adesso misuro sugli eventi online, misuro quanti poi si sono iscritti alla trial della cosa dopo. Non è impossibile tracciare gli eventi fisici, cioè non è che molto spesso
è un
pochino più difficile, però veniamo anche da un mondo dove non si tracciava nulla, cioè ciao ciao, saluti e baci e chi si è visto si è visto, si spera che questi prima o poi tornino, cioè si può passare da un approccio anche progressivo, diciamo, verso questo tipo di misurazione. L'altra cosa è che l'evento fisico in una struttura come quella delle aziende italiane, dove il marketing è molto sottostaffato rispetto alla media, come ti dicevo prima anche sul B2B, comporta molto spesso che si pensa a: ok, ma non ce la faccio a farlo perché ho tante attività, e quindi magari penso anche che avrebbe un buon ritorno dell'investimento, ma fisicamente non ce la posso fare, no? E quindi c'è un po' questa cosa, no? E poi anche gli uffici marketing a volte sono umani, no? Anche se non sempre. E quindi ragionano anche, certo, sul carichi di lavoro. Cioè, questo è...
Beh, allora, due cose che hai detto sono secondo me molto importanti, sono state molto importanti anche per noi, intendo Campai, in questo periodo qui. La primissima cosa su cui mi trovo totalmente d'accordo è il tema del non si può più ragionare per trimestri. E il ragionamento quarter, diciamo che è puntare al breve termine, soprattutto per un brand B2B o comunque per un'azienda che lavora nel B2B, è qualcosa che ormai per il marketing si fa veramente fatica ad investire nella maniera corretta. Ah. E se hai quel tipo di visione, effettivamente è qualcosa di veramente complicato. E per cui mi trovo totalmente d'accordo su questa cosa. Diciamo che l'orizzonte temporale, almeno del 6 mesi, un anno, sono, diciamo, orizzonti che sono sempre più utili a costruire veramente per il futuro.
Ma sì, c'è anche, scusa ti interrompo, ma c'è un'analisi fatta da un istituto abbastanza competente australiano che diceva che se prendiamo per esempio il mercato B2B, solo il 10%, forse il 5%, comunque tra il 5 e il 10% dei tuoi possibili target, dei tuoi prospect è pronto ad acquistare in questo momento. Se noi facciamo solo marketing di performance, marketing a breve termine, stiamo bombardando queste persone con qualcosa che non sono pronte a fare e non li stiamo nemmeno portando avanti nel nostro ciclo di vendita. E quindi stiamo veramente sbagliando tutto in questo senso.
Assolutamente. E mi torna tantissimo questo, soprattutto legandolo poi al tema eventi, perché diciamo che effettivamente è una di quelle leve che si tende un po' a mettere in secondo piano per tutte le problematiche che dicevamo prima. E una delle problematiche noi per fortuna la possiamo risolvere, che è quella della capacity, perché Campagna è nata per quello in realtà.
Già, una quindi, buona idea.
Quindi diciamo che in parte chi ci sta ascoltando, che sta soffrendo un po', diciamo, sott'acqua con gli eventi, diciamo che noi qualcosina ne sappiamo, per cui...
Sì, sì, ma questo è veramente molto importante.
Però mi torna, cioè la filosofia è totalmente allineata, ma anche il motivo per cui si investe in determinate cose, perché lo stesso budget per le aziende è stato ridotto, soprattutto per queste attività qui. Allora, se bisogna investire più intelligentemente e invece di continuare ad investire sul breve termine, si deve cercare di capire effettivamente gli impatti dell'investire sul lungo, sì, sì, senza aver troppa paura di farlo.
Io credo che questo, un po' la pandemia, eccetera, è stato un grande reset, no? Sono smessi di fare eventi che si facevano un po' per tradizione, no? La 50ª edizione del raduno agenti, no? Tutti non ne potevano più, né? Però magari si fanno altre cose invece che hanno un senso all'interno di un piano di marketing definito e misurabile, e quindi è stato un grande reset, e come ti dicevo prima è anche una grande polarizzazione, per cui le cose che possiamo fare online le facciamo online, però gli eventi che invece ci servono per incontrarci, per il non detto, per approfondire delle relazioni, sono tutte cose che abbiamo sentito la mancanza in questi anni di Zoom, no, non, molte persone, me compreso, sentivano la mancanza di quella, di quell'incontro che non avviene solo davanti a delle slide o quando parli, ma avviene ai bordi degli eventi, no? Ai buffet, a queste cose.
È vero, una volta ho letto una frase di Simon Sinek che diceva: la cultura non si crea durante i meeting ma fra i meeting. Quindi nel momento
molto
in
vero,
cui
molto vero.
Elimini quel inframeeting e non cerchi di sostituirlo con qualcosa di concreto, stai automaticamente eliminando la cultura.
Sì, sì, è difficile creare culture aziendali, aziende completamente remotizzate, no? A meno che appunto, come vedo fare, peraltro non organizzino dei meeting che a quel punto non sono, dobbiamo solo essere in ufficio per, esatto, forza, no? Facciamo qualcosa, siamo lì per uno scopo, e questo è veramente molto importante, secondo me.
Senti, volevo chiederti, parlando di, diciamo, tornando un po' al concetto di Red Bull, loro utilizzano gli eventi per qualsiasi cosa, fanno eventi sportivi, certo, eventi di mentoring per i ragazzi dell'università, e fanno concerti, lanciano la gente dallo spazio, quindi diciamo di tutto. E questa omnicanalità, perché poi per citare diciamo un tema che diciamo di cui tu mi sembra che sei un po' preparato, no? Sì. Hai pure scritto un libro, mi sembra. E, secondo te Red Bull ha ripagato bene Red Bull in questa strategia, e come potrebbe ripagare un'azienda che si sta approcciando adesso a cercare di promuovere il proprio brand?
Ma allora, io sono sempre, diciamo, penso che se qualcuno spende normalmente c'è un motivo, no? E i risultati di Red Bull di questi anni sicuramente dimostrano che utilizzare gli eventi come content, in realtà, come una macro strategia di content, cioè puoi fare sia la Red Bull TV che l'evento con le canoe, no? Quindi lavori su grandi numeri a ombrello alto, ma poi lavori sul locale anche con eventi più piccoli, perché vai da quelli che fanno parapendio, da quelli e nutri anche tante community diverse con questi eventi, no? Perché gli eventi, almeno per io ho una certa età, sono nato con un po' gli eventi che esistevano ancora prima del digitale, cioè per esempio i ducatisti si radunavano con le loro moto ancora prima del gruppo Facebook, no? Quindi si facevano...
Incredibile, anche se si può non pensare che prima dei gruppi Facebook esistesse
qualcosa. Esatto, no, e invece era proprio così, cioè anche il brand Ducati organizzava degli incontri ancora prima che ci fossero i social per organizzarli, quindi...
Impensabile anche quello.
Impensabile. E secondo me proprio le community, un buon modo per capire quanto è calda una community è anche la capacità di fare spostare le persone, no? Ci sono community da smartphone, community da divano, ma poi ci sono anche le community in cui la gente esce di casa, in questo caso prende la moto e fa 200 km per andare a incontrare delle altre persone. E questa è una grande... dimostrazione di forza, no? Di una community, diciamo che l'evento fisico lo vedi, cioè, anche come termometro molto,
certo,
spesso,
sì, misura effettivamente,
ti misura la temperatura di una community.
Sì, questo è vero, perché hai più il polso, no? Nel senso,
polso.
Totalmente sei vicino. E l'omnicanalità, non so se vuoi giusto citare per chi ci sta ascoltando che magari non sa di cosa stiamo parlando, che non è un appassionato di marketing, in due parole.
Ma guarda, l'omnicanalità io adesso, al di là delle formule così un po' universitarie o di teoria, secondo me è mostrare la stessa faccia in qualunque, parlo del brand, la stessa faccia del brand, dell'azienda, in qualunque attività i nostri clienti o stakeholder si trovino, in maniera, diciamo, coordinata e consistente. E quindi oggi, sì, non viviamo solo online, non viviamo solo nel metaverso, che ormai lo siamo un po' dimenticati, viviamo molto ancora, per fortuna, molto nel mondo degli atomi, però c'è davvero necessità di non solo di fare transazioni, ma anche comunicazione e anche eventi, in maniera da lavorare, mettere, diciamo, assieme in modo coordinato tutte queste facce dell'azienda, e le facce dell'azienda in un mondo frammentato come questo che stiamo vivendo sono sempre di più, quindi è un lavoro, diciamo, è un lavoro proprio, è un gran lavoro da fare, sì.
Allora, siamo arrivati alla fine, ti ringrazio tantissimo per tutte le perle che ci hai dato, e volevo giusto farti un'ultima domanda. Questa è una domanda particolare, una domanda diciamo che può dire tanto di te. Allora, se dovessi organizzare un evento ed invitare tre personaggi che potrebbero esserci o non esserci più, anche personaggi del passato, chi sarebbero e perché?
Ah, cavolo, questa è veramente la domanda sorpresa. Ma allora, direi, sfrutto quelli che potrebbero, che non ci sono purtroppo più, direi Kobe Bryant, perché sono un grande tifoso di basket, e poi prenderei un economista, no? Forse un Mario Draghi, ne approfitterei per un
giusto, una rinfarinatura, uno speaker che ti...
se posso tutto, E poi un grande scrittore, qua vado proprio sui miei gusti personali, un Foster Wallace al mio evento, direi un David Foster Wallace, no? Lo prenderei subito, insomma. Non so se sarebbero compatibili tra di loro, forse no, però insomma... ci proviamo.
Beh, almeno li metti, almeno le persone li riescono ad ingaggiarle, poi. Oppure li metti in tre stage diversi, un bel evento grosso.
Ah, sarebbe bello, bello grosso.
Bene, Gianluca, ti ringrazio, grazie mille per essere qui con noi, essere venuto. E, ultima cosa, se qualcuno ti vuole contattare, dove ti può trovare?
Ah, sì, certo. Allora, io sono molto affezionato alla mia newsletter che scrivo tutte le settimane o quasi, che la trovate su Substack o lettera.minimarketing.it. Poi mi trovate in giro per il web come chiocciola Gluca o Gluca, insomma, sempre lo stesso acronimo, sempre un nickname uguale, quindi googlate, si trova. Direi questo, più o meno questi.
Perfetto. Grazie mille Gianluca.
Grazie a voi.
Dagli studios di Campai è tutto. Alla prossima puntata. Se questo episodio ti è piaciuto, lasciaci una recensione o 5 stelline su Apple Podcast e Spotify. Visita il nostro sito web www.campai.com. Vuoi scriverci o proporti come ospite? Mandaci un'email a podcast@campai.com.